Tre soldi, i documentari di Radio 3. Senza le prescritte autorizzazioni. Poeti a Castelporziano, 40 anni dopo. Del collettivo Stanza 7105 con Lidia Riviello.
Qual è stato il segreto del Festival dei Poeti di Castelporziano? Beh, intanto il fatto che i poeti della Big Generation vennero davvero, cioè vennero tutti.
Decidemmo di farlo in tre serate, di dedicare la prima ai poeti italiani, la seconda agli europei e la terza agli americani, e russi.
I poeti italiani, ricordo che fu per loro una delle prime volte, se non la prima in assoluto, in cui erano impegnati a fare delle letture all'aperto da un palco. Cioè erano un po' spaventati di questo pubblico, che era tanto, quanto erano? 2.000-3.000 persone. Non si trattava di un concerto rock, si trattava di una poesia a voce alta. Ora, in Italia questo fatto successe soltanto allora, per la prima volta.
Al gioco della dama, all'amico Bob e alla mamma. L'interiorità è notte, gracidano gli acidi gastrici. Vorrei mandare qualcosa in poltiglia.
La prima serata del Festival dei Poeti cominciò con un certo smarrimento da parte sia di chi stava dalla parte, diciamo, dell'organizzazione che dal parte del pubblico. Il pubblico si aspettava Woodstock, la musica, e soprattutto non riconosceva ai poeti la loro autorevolezza, non legittimava la loro presenza sul palco. Se ci stavano loro, potevano starci anche quelli della spiaggia. Se ci stava Valentino Zaiken, allora doveva starci anche uno loro. Infatti occupavano il palco in maniera disordinatissima, senza nessun criterio, salivano su, urlavano, rubavano il microfono, e esiste un film che poi racconta tutto questo e si può vedere il livello di protesta di questi che, tra l'altro, si sono subito istituzionalizzati, hanno fatto subito gli abitanti della Tendopoli. Io non li ho amati moltissimo, mi è sembrata una deriva abbastanza preoccupante quella che il movimento stava prendendo in quel momento, però sicuramente fu qualcosa di assolutamente sorprendente e che fotografava quel momento, un momento che erano gli anni cosiddetti di piombo. Lì certo non c'era il piombo, ma c'era tutta quanta quella carica di violenza che uno viveva quotidianamente.
Ho tutti i ricordi molto vaghi. Mi ricordo Buttitta, me lo ricordo benissimo, perché stava proprio lì vicino a me. Mi ricordo che parlava con questi ragazzi cercando di capire quello che neanche loro riuscivano a spiegarmi. Insomma. Era un po' una cosa un po' situazionista, non so come dire. Ricordo una ragazza che poi passò alla storia, questo me lo ricordo, molto involuta, che parlava della sua situazione interiore, non si capiva un cazzo di quello che voleva dire, ma era il gergo e il linguaggio del momento, di quel momento. Molti dei ragazzi di allora parlavano in quella maniera, quindi io ho un ricordo anche un po' simbolico di una cosa che rappresentava un po' tutti. E poi era una tenace, perché se gli toglievano la parola, lei la riprendeva, prendeva il microfono, e nessuno, la cosa incredibile, surreale, è che nessuno interveniva per toglierglielo, quindi, come dire, c'era una situazione anti-autoritaria che però ha creato il caos alla fine.
Cioè, perché io il mio modo di comunicazione, cioè, non c'ho da sto, cioè, per quale ragione, perché viene catalogato in due? Quindi modi a dire leggi per 6 minuti o leggi per mezz'ora, perché, ha capito? Perché non ci porto modo mia comunicazione oggi, sì. Perché?
Diciamo, cioè, ci vuole un tempo limitato, avevamo deciso mezz'ora per ognuno, no? In modo che ci fosse tempo.
Più buono, cioè, sai che non ne è.
Non ci sei solamente tu, capisci? Non ci sei solamente tu, siamo in molti qui adesso.
Un po', ma a sto punto penso che cioè, comunicazioni mie, vibrazioni mie, tutto quello che sento io è totalmente eliminato.
Sulla spiaggia, quello che la gente non sa è che c'erano questi ragazzi, a parte quelli che volevano loro stessi leggere le poesie, ed erano tanti, che non erano stati invitati a leggerle. Il palco stava sul mare, ma la gente era alcuni erano seduti per terra, altri erano in piedi, e quelli che stavano in prima fila stavano tutti in piedi. Allora cominciò il lancio della sabbia, che sembrava che ce l'avessero con noi, perché arrivava anche sul palco, però questa sabbia era diretta ai ragazzi che stavano in prima fila in piedi, come dire, sedetevi così vediamo anche noi.
C'era il professor Arganne, che era sindaco di Roma, il più grande storico dell'arte, chi non studiava sull'Arganne, che si rimboccò molto elegantemente il risvolto dei pantaloni per procedere sulla spiaggia di Ostia. E quindi figuriamoci, c'era un pubblico educatissimo, c'è sempre stato, ma io ricordo bene gli anni 70, essendo io stato sempre una persona pacifica, più dedita all'ascolto della musica reggae, magari che dei comunicati politici, questa minoranza osservava, magari anche con complicità, con comprensione, lo scatenarsi di una furia iconoclasta, come dire, dei propri coetanei, senza poterci fare niente. A un certo punto alcuni demoni si impossessano di enormi folle, noi non sappiamo come succede.
Affanculo con lo Stato, la piccola e la grossa borghesia, la retorica del proletariato, affanculo con il passato, tutte le immagini create, tutte le impressioni ricevute, tutte le battaglie compiute, affanculo con tutte le ideologie, vari sistemi e punti di vista, varie sintesi e varie esperienze. Ho voglia di chiudere gli occhi e immergermi nel pieno silenzio. S'alzino le vele.
C'era una dilatazione del tempo per cui tu non ti rendevi conto di quello che era realmente, no? Per cui non c'erano tempi da rispettare, non c'era niente. Cioè, nel senso, non era niente di, sai, in una trasmissione c'hai tutto, no? Dice, allora quello
non
dell'intervento,
c'era un palinsesto da
perseguire, ecco, il tempo è quello, per cui ognuno deve fare il suo intervento. No, poi non c'era in realtà. Era tutto così, i tempi, boh, che ne so, io non me li ricordo, mi ricordo che era tardi, ma non mi ricordo che succedeva.
Anche perché gli interventi dei poeti erano lasciati a loro libera,
certo,
diciamo, condizione, se loro volevano dire qualcosa di più lo dicevano, di meno lo dicevano, cioè non c'era un tempo.
Poi io riuscii a leggere due o tre poesie. Mi ricordo che Franco mi disse, ah, ma sei riuscito anche a leggere tre poesie, perché nessuno riusciva neanche a parlare. E poi scesi dal palco e dietro il palco trovai la Maraini, che aveva un'aria disillusa rispetto alla mia. Io in fondo alla fine mi ero divertito, anche se sapevo benissimo che non avevo fatto capire niente, nessuno di quelli avrà capito bene la situazione. Il momento in cui io ho potuto leggere queste poesie era perché stavano a guardare i manichini e non capivano bene di che si trattasse. Infatti una del palco, che poi sul palco erano saliti tutti, aveva preso uno di questi manichini e stava cercando di ballare con uno di questi manichini, che erano manichini alla Max Ernst, con dei cappelli particolari e anche dei visi, la veletta, eccetera. Pensa che pazzo, andare in un posto così con queste, per fare una performance colta legata a tutta un'altra cosa che poteva essere magari il P72, ma non Castel Porziano.
Non fu un evento pacifico, perché i 30.000 giovani che erano arrivati, persuasi dalla quotidiana di poesia, pensavano di essere anche loro poeti e volevano leggere le loro poesie.
No, ve dovete star zitti perché devo leggere un messaggio. Più che una poesia è un messaggio. Quindi chiedo silenzio.
La scaletta voleva che gli americani, i big americani, parlassero l'ultima sera. Beh, questo è nella logica di ogni festival. E quindi mandammo avanti la fanteria leggera. E Dasha Maraini, per esempio, non piacque al pubblico della spiaggia e cominciò a fischiare.
Avevo una bella faccia verde. Avete ragione, non serve a nulla la poesia, rinuncio.
Quando hanno cominciato a salire tutti sul palco e tutti volevano il microfono e ognuno diceva la sua e non si lasciava la gente di recitare la poesia. Mi ricordo Dario Bellezza, che a un certo punto si è arrabbiato e gli strappavano via il microfono dalle mani, tant'è vero che io ho rinunciato subito, ho detto vabbè, è chiaro che la poesia non serve a niente in un'occasione come questa, e me ne sono andata.
E arrivò al suo posto Dario Bellezza, il quale invece cadde nella provocazione.
Se non mi applaudite non leggo più. I poeti vanno incoraggiati e vanno soprattutto applauditi anche se non vi piacciono le loro poesie. Non è un concerto di... forse voi non... che non dovete applaudire.
Ce la volevano mangiare la poesia, no? Volevano... Non è che le voltavano le spalle, no, volevano fagocitare, volevano il microfono, volevano dire ognuno la sua, anche chi naturalmente non aveva niente da dire, oppure quella ragazzina che diceva cioè, quell'altro ha cominciato a dire vaffanculo, vaffanculo.
Non mi sento manichino.
Buonasera signore e signori. La direzione di Lido di Castel Sforziano è lieta di avervi invitato al primo festival internazionale della poesia.
A Castelporziano serpeggiò questo strano virus novecentesco della contestazione dell'artista, della contestazione del poeta. Forse fu il colpo di coda quella sera di un'avventura che è molto legata al pensiero dell'avanguardia novecentesca, che nasce col dadaismo, nasce con la contestazione, proprio passa per la contestazione teorica del ruolo dell'autore che viene fatto nel pensiero soprattutto francese, Roland Barthes, la morte dell'autore, e finisce a Castelporziano in una specie di orgia alcolica e droghereccia in cui non c'è più spazio per quello che è la base dell'arte, che è l'individuazione di un destino personale che noi chiamiamo, possiamo anche chiamare talento, che viene ostentato durante una lettura non come elemento acquisito e indiscutibile di una superiorità, ma semplicemente per lo spazio di una performance si riconosce al poeta un'esperienza, si riconosce al poeta la possibilità di commuovere, o come in qualunque caso noi andiamo a vedere un teatro, un concerto, una lettura di poesia. E quindi diciamo che il valore artistico di quell'esperienza fu paradossalmente grande, nonostante negasse la possibilità ai singoli dell'espressione artistica, perché era una cosa legata a una stagione lunghissima di sperimentazione che era legata non semplicemente a un'idea formale di avanguardia, ma proprio alla possibilità di cambiare la vita.
Un attimo, c'è un bambino molto piccolo, dicono piccolissimo, che c'ha addosso soltanto una camicia, e si è perso.
Oh, io volevo dire un attimo. Dal palco si poteva dire di tutto, perché quelli che erano i poeti che le poesie le avevano scritte e che le avevano anche pubblicate si mischiavano con annunci di servizio, bambini smarriti, oggetti smarriti, persone a cui era stato rubato tutto e che chiedevano di essere riaccompagnati a casa o che chiedevano ospitalità sotto una tenda di quelle della spiaggia. Insomma, non si capiva più dove era la poesia e dove era l'annuncio di servizio.
Adesso ci sono delle chiavi e c'è un affare per il pulisci vite e poi una cosa per le unghie. Trovati anche un paio di occhiali, sta diventando l'ufficio degli oggetti di perduti qua.
Oh, tutti quelli della comune su all'Acqua Cheta, meglio che vengono sul palco, tutti quanti, anche Nilo, tutti. C'è Ulisse che deve dire una poesia. Un momento, che arrivano tutti, aspetta. Oh, aspetta allora.
Accidete la morte se parlate di morte. Volete sapere perché parlate di morte?
C'era un movimento giovanile molto, molto forte, molto radicato e anche molto battagliero. E quindi era un incontro quasi impossibile, insomma, già dall'inizio. E questo a noi del mare ci eccitava perché lavoravamo proprio su queste cose, cioè sul mettere in comunicazione gli opposti. Chi rompe prosa, c'era già qualcosa anche di satirico dentro quella idea. Per cui aderimmo e pensammo di farlo alla nostra maniera. Morale della favola, la prosa è la zappa, e c'è il disegno della zappa, che il poeta si dà sui piedi. Diciamo che eravamo un giornale abbastanza molto venduto, diciamo che avevamo dei fondi a sufficienza per poter fare iniziative abbastanza strampalate. E in quell'occasione decidemmo di affittare un aereo che a un certo punto decollò e sorvolò Castel Porziano, almeno un paio di persone, non mi ricordo chi fossero, lanciarono sulla folla queste poesie. Vien la poesia volando col peso del rimando. Fu anche lanciato giù purtroppo qualche pacco di poesie, quindi ci fu anche il rischio di qualcuno che se lo prendesse in testa. E comunque, insomma, la cosa finì in quel calderone stupendo che era appunto, che fu il Festival di Castel Porziano. Sai, con quelle cose uno pensa è diventata una leggenda, invece era vero.
Senza le prescritte autorizzazioni. Poeti a Castel Porziano, 40 anni dopo. Del collettivo Stanza 7105 con Lidia Riviello. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su sito e app RaiPlay Radio.